Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, abbiamo parlato dei diritti alla carta, cioè sostanzialmente di come i cattivi di ieri, come il Venezuela, possono diventare gli amici di oggi, soprattutto da quando c'è bisogno di più petrolio. Per l'approfondimento, in questa puntata abbiamo intervistato Matteo Cavallito, che ci ha spiegato perché la finanziaria presentata dal governo così osteggiata praticamente da tutti, e ci ha spiegato anche cosa sta succedendo con la Juventus. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio sul sociale, per quello che riguarda il nostro territorio, ancora aggiornamenti su Pedemontana. E infine, per la rubrica Lo sguardo oltre il cortile, c'è cioè la nostra rubrica degli esteri, abbiamo parlato dello sciopero in corso in Iran e le manifestazioni che continuano di protesta contro il regime. Una buona notizia che arriva dall'Africa, cioè l'inizio del dialogo sottoscritto a Khartoum tra l'opposizione politica e i militari che avevano fatto un colpo di Stato nel 25 ottobre 2021 per decidere il ritorno o il ripristino della democrazia. E infine, anche questa è una buona notizia, cioè in Cina, dopo anche qui proteste che sono durate circa un mese, il cambio di atteggiamento del governo cinese per quello che riguarda il Covid, con un alleggerimento delle misure di prevenzione che avevano creato tanti problemi anche all'economia globale.
Punto e a capo.
Del Venezuela non si parla ormai da molto tempo. Il paese sudamericano è uscito dal riflettore dei media internazionali all'inizio della pandemia per scomparire definitivamente con l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Fondamentalmente ciò è accaduto perché gli Stati Uniti, fino a pochi anni fa impegnati in una campagna a tutto campo contro il governo di Nicolás Maduro, hanno concesso al Venezuela un'apertura che va letta integralmente nella logica della geopolitica del petrolio, scossa appunto dalla guerra ucraina. È l'ennesima dimostrazione di come i diritti umani e politici si possano barattare senza rimorsi per garantirsi la continuità nei rifornimenti di materie prime strategiche. Sabato 26 novembre, a Città del Messico, l'opposizione e il governo venezuelano hanno raggiunto un accordo di minima per la ripresa del dialogo, agevolato dalla Norvegia in veste di mediatore e soprattutto dall'impegno statunitense sullo scongelamento dei capitali venezuelani all'estero, bloccati dalle diverse sanzioni accumulate negli anni dal paese e dalla sua classe dirigente. I fondi dovrebbero essere investiti nella sanità e per l'alimentazione di un popolo ormai provatissimo. La crisi economica, infatti, risale addirittura a tempi precedenti alle sanzioni, quando fu innescata dall'incapacità dell'erede di Hugo Chavez di gestire l'economia nazionale. Intanto, il Venezuela è entrato nella storia come lo Stato americano che ha perso la maggior quota di popolazione nel minor tempo. Sono circa 7 milioni, secondo i dati delle Nazioni Unite, venezuelani che negli ultimi 8 anni sono emigrati in altri paesi latinoamericani, soprattutto Colombia e Perù, o verso gli Stati Uniti e l'Europa. Significa che quasi il 25% della popolazione totale è fuggita cercando opportunità all'estero, un fenomeno che non si era mai verificato in tempi di pace. Eppure il governo di Maduro è ancora al potere e gode di un discreto consenso, ovviamente al netto dei dubbi sulla libertà di espressione e sulla trasparenza degli ultimi processi elettorali, come più volte denunciato. Ma oggi il punto non è questo, bensì il fatto che il termometro dell'importanza dei diritti si è dimostrato fortemente legato a considerazioni di realpolitik. Nulla di nuovo, per carità, è la semplice constatazione della schizofrenia di un mondo che a parole difende i diritti calpestati, esigendo ad esempio che i calciatori della nazionale occidentale compiano gesti politici in mondiale di calcio, ma che non si sono interrompere le relazioni finanziarie con il Qatar, né di sanzionare la Cina per la vicenda degli Uiguri. E ora chiude un occhio sul Venezuela dopo averlo messo al bando per anni, anche se il governo che ha dissanguato il paese non intende cambiare nulla, nemmeno davanti all'esodo di un quarto della popolazione. Probabilmente erano sbagliate le sanzioni, così come ora è sbagliato in nome del petrolio far finta che tutto sia normale a Caracas. Sarebbe ora, come già chiesto da diversi intellettuali, che l'Occidente si togliesse definitivamente la maschera dell'ipocrisia e affrontasse la realtà in modo pragmatico. Le sanzioni e le condanne, se non sono seguite dai fatti, servono solo a ripulire la propria coscienza, ma chi viola i diritti questo lo sa benissimo. Il re è nudo, dopo secoli di colonialismo e qualche decennio di finta protezione dei diritti, il mondo ormai si divide tra regimi e parolai. Se i regimi sono sempre esistiti e continuano a fare il loro gioco, i parolai rappresentano la versione politica a licore di un gioco di interesse che anch'esso antico come il mondo, che la mia mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Nel frattempo la democrazia arretra ovunque e chi pensa che a difenderla basterà una campagna sui social, una dichiarazione roboante sui diritti calpestati, o è ingenuo oppure complice.
Young Radio News.
Ai minori stranieri non accompagnati spesso nemmeno si parla dell'affido, lo si fa per non creargli illusioni, tanto perché tanto si sa che non succede, racconta Barbara Bussotti, un'operatrice di Oana Lazio. Questo progetto invece ha dimostrato che si può fare e ci chiama tutti a lavorare affinché l'affido sia un'opportunità concreta per ogni ragazzo e perché si passi dall'eccezione al diritto. Oana Famiglia vuol dire che nessuno è solo, è un progetto per favorire l'affido di minorenni, migranti soli, i cui risultati saranno presentati il 15 dicembre a Milano. Interverranno famiglie affidatarie, operatori del progetto ANA, assistenti sociali del servizio pubblico, tutori volontari insieme al rappresentante di ANCI del Ministero dell'Interno e la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i Minori di Milano. Realizzato il CNCA e finanziato dal fondo FAMI, OANA è partito nel giugno 2021 sulla base dell'esperienza maturata con Terre Ferme. Ha visto 22 partner lavorare in 7 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Sicilia e giunge a conclusione con 51 affidi realizzati contro i 35 previsti la lavorazione di linee metodologiche per l'affido dei minorenni migranti soli.
È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra la GESCI, l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani e Save the Children. L'obiettivo è quello di sviluppare una sinergia efficace tra le attività di Save the Children e le azioni di servizio operate localmente dai diversi gruppi scout della GESCI. Le due organizzazioni, ricorda una nota congiunta, che già collaborano all'interno dei tavoli del terzo settore per la promozione della partecipazione dei ragazzi e delle ragazze, in particolare nel gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Attraverso questo accordo prevedono varie attività congiunte e concrete, si parla di laboratori, iniziative locali, corsi gratuiti di formazione e attività di servizio al territorio per i ragazzi e le ragazze della branca Rover Escolt 16-21 anni e per i soci adulti della GESCI. Inoltre, sempre rivolto ai ragazzi e alle ragazze della stessa fascia d'età, la possibilità di partecipare al programma Volontari per l'Educazione, che ha come obiettivo il supporto scolastico online per le ragazze e i ragazzi a rischio di dispersione scolastica.
La Direzione Generale del Terzo Settore della Responsabilità Sociale delle Imprese ha provveduto il 2 dicembre all'emissione degli ordinativi di pagamento del 5 per 1000 dell'anno finanziario 2021 a favore di 41.666 enti beneficiari con contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno, per un totale erogato di 222.222.000 euro. Questa è la scarna nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si va dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che attendeva 496.000 euro, fino alle piccole organizzazioni che dovevano incassare poco più di 100 euro. Ai sensi dei DPCM del 23 luglio 2020 non sono più erogate le somme di importo complessivo inferiore a 100 euro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il 20 ottobre del 2022 la predisposizione dell'ordinativo di pagamento fornendo le coordinate dei mandati irrevocabili all'incasso recepiti. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'ordinativo di pagamento il 14 novembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che il decreto pagamento 350 del 28 novembre è stato trasmesso all'UE il 2 dicembre del 22 per il controllo di conformità. Sono invece già stati pagati a tempo i contributi superiori a 500.000 euro andati ad appena 53 organizzazioni dell'elenco di pertinenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cioè i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Con l'elezione a larga maggioranza di Walter Massa, presidente nazionale della parte del Consiglio nazionale espresso dai delegati, si è chiuso a Roma domenica 4 dicembre il 28esimo congresso dell'ARCI dal titolo «Per uscire da un incubo non basta svegliarsi, bisogna sognare più veloce». L'Assemblea congressuale ha approvato 47 ordini del giorno su diversi temi che impegneranno l'associazione: pace, ambiente, lavoro, mutualismo, beni comuni, difesa del diritto all'aborto, del reddito di cittadinanza, promuovendo azioni di prossimità a chi lo perderà, contrasto alla proposta di autonomia differenziata del governo, totale contrarietà al ponte sullo stretto, richiesta di misure fiscali specifiche per il lavoro del terzo settore, sostegni e interventi per il caro bollette che ha colpito i circoli, rafforzamento delle aree interne e delle azioni culturali nei territori marginali e ancora pieno sostegno alla protesta delle donne in Iran e solidarietà attiva alle ONG impegnate nei soccorsi in mare.
Il clima sta cambiando in fretta, se non è facile stabilire se un singolo evento estremo come quello accaduto a Ischia possa essere causato dal cambiamento climatico, analizzando però i dati negli ultimi anni possiamo dire che la frequenza di questi fenomeni che mettono a rischio i territori più vulnerabili è sicuramente dovuta ai gravi cambi di equilibri naturali dovuti al riscaldamento globale. Carlo Cacciamani, il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e la Climatologia, una struttura appena nata. L'Italia infatti ha impiegato 20 anni per dotarsi di un servizio meteorologico civile a livello nazionale, un iter complesso che finalmente ha convogliato tutte le realtà già esistenti sotto un'unica governance, integrando conoscenze militari, statali e regionali. La sede è a Bologna, la stessa città dove è stato trasferito dal Regno Unito anche il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche, con un supercomputer che in futuro sarà in grado di fornirci previsioni sempre più dettagliate.
Dopo due rinvii a causa della pandemia di Covid, dal 7 al 19 dicembre a Montreal si tiene la 15ª conferenza delle parti COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. La COP sarà preceduta da una riunione di 3 giorni in cui gli esperti dei governi cercheranno di correggere e affinare la bozza dell'accordo, nel tentativo di ridurre le distanze sui punti che ancora dividono le nazioni, aprendo la strada ai negoziati veri e propri prima dell'arrivo a metà mese dei ministri. A meno di un mese di distanza da COP27, l'incontro internazionale si tiene in Canada, Montreal, sede del segretariato della CBD, ma sotto la presidenza della Cina, che avrebbe in origine dovuto ospitare il vertice Cumming dell'ottobre 2020. La conferenza servirà a definire i nuovi obiettivi e a sviluppare un piano d'azione per la natura entro il 2030, concentrandosi sull'arresto della perdita di biodiversità nel mondo tramite un accordo per la valorizzazione, il ripristino e la conservazione della biodiversità da attuare entro il 2050. Alcune delle questioni sul tavolo sono comuni a COP27, con la quale COP15 condivide in larga misura gli schieramenti dei paesi. Purtroppo, nonostante la biodiversità sia alla base del cibo che mangiamo e dell'aria che respiriamo, oltre a proteggerci dall'inquinamento, dalle inondazioni e dei guasti climatici, i temi che la riguardano non godono spesso della stessa attenzione riservata al riscaldamento globale. Così il vertice di Montreal non vedrà la stessa partecipazione di quello di Sharm el Sheikh.
Autostrada per Pedemontana Lombarda ha firmato il contratto che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte B2 e C al consorzio di imprese guidato dal gruppo WeBuild e partecipato da impresa Pizzarotti CSPA. È un'opera strategica per il territorio lombardo, promossa dalla Regione Lombardia, che ne è azionista in maggioranza del concedente concessione autostradale lombarda. L'annuncio lo dà la stessa società, Autostrada Pedemontana Lombarda, che nel comunicato ricorda che questa è un'infrastruttura autostradale urbana la cui prima parte, le tratte A e B1, è stata realizzata negli anni 10 e gestita con risultati positivi sia dal punto di vista economico sia della sicurezza del traffico. Con questa firma inizia la progettazione esecutiva delle tratte B2C che verranno realizzate entro il 2026.
Pedemontana non solo divide i cittadini ma anche il centrodestra. Durante l'animato incontro con urla e protesta a Vimercate, promosso dal gruppo Noi per Vimercate, capeggiato da Giovanni Sale, era presente anche il direttore generale di Autostrade Pedemontana Lombarda, Sabato Fusco, assieme ad ingegneri e architetti che stanno pensando l'opera. Significativo è stato l'intervento del sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia, una posizione quella del primo cittadino di Aicurzio, ex militante della Lega, oggi fuoriuscito dal carroccio proprio a causa delle divergenze su Pedemontana entrato in Fratelli d'Italia, che di fatto si può riassumere così: Pedemontana sì, ma non così. La sua proposta di estrema sintesi porta come tesi quella di non fare la tratta D, ma di utilizzare la A51, la tangenziale est, e creare un collegamento tra quest'ultima e la A4. L'intervento di Baraggia non è la prima voce critica che nasce da Fratelli d'Italia e tira fuori la testa dalla sabbia. È stato il primo per primo il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, che ha più volte ha espresso la sua forte contrarietà al progetto proprio a seguito di questi interventi che determinano un'eventuale netta spaccatura nel centrodestra. Niente poco di meno che il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Rosario Mancino chiede alla Lega di fare chiarezza. La Lega vuole aprirsi al dialogo col territorio, sì o no? Qui le lettere indirizzato proprio al più oltranzista dei leghisti, Andrea Monti, consigliere regionale, che di Pedemontana è il più grande e convinto sostenitore.
Le riflessioni si stanno concentrando su quei prati in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze, perché la questione non è semplice, bisogna trovare il punto di equilibrio tra la necessità degli amici a quattro zampe, quella della fauna selvatica che dimora all'interno del Palmone Verde di Monza e ancora quella di tutti gli altri utenti del parco che potrebbero non gradire la presenza dei cani liberi di correre in libertà senza guinzaglio. Potrebbero fare il caso giusto dei prati vicini alla porta di accesso, ma il condizionale è ancora d'obbligo. La proposta stanno lavorando sia l'assessorato di competenza, vada a dire Ambiente Villareale, Parco sia il Consorzio. Lo anticipa l'assessora Arianna Vettin, che ha delega sul parco e sulla villa, ricordando che del resto anche il programma di coalizione a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Paolo Pilotto scriveva nero su bianco che il parco deve essere dotato di aree cani oggi inesistenti.
L'approfondimento.
Siamo collegati con Matteo Cavallito. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Ecco, il tema per il quale ti abbiamo chiamato e ti chiediamo un commento è forse qualcosa, almeno io non ricordo, ovviamente quando un governo presenta la sua manovra finanziaria, il suo DEF, c'è sempre qualcuno ovviamente che ha da ridire, questo fa parte diciamo della dialettica democratica, ma io non ricordo una bocciatura così plateale. Sindacati Confindustria, Banca Italia, OCSE addirittura, Commissione Europea, cioè manca Nazioni Unite. Cosa c'è di disastroso in questa finanziaria?
Ma diciamo che l'ultima bocciatura eccellente, forse quella che fa più rumore, come quella della Banca Italia, che ha platealmente insomma esposto tutte le sue riserve su quelli che sono i piani insomma per l'economia del governo nel corso dell'audizione che si è tenuta davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Nota a margine, erano presenti 7 componenti su 50, questo già la dice lunga in un certo senso. Beh, diciamo la bocciatura su quelle che sono state peraltro le misure già più discusse, a cominciare dal ridimensionamento del reddito di cittadinanza, la questione post limite all'uso dei contanti et similia, e poi l'estensione, anche se poi ne abbiamo parlato in passato, insomma riguarda poi una platea di circa 300.000 partite IVA, di una flat tax, diciamo, cioè di imposta forfettaria per appunto lavoratori autonomi con partite IVA. Le critiche che ha fatto la Banca d'Italia di fatto sono le critiche che già erano emerse insomma nel dibattito pubblico. Tra questi diciamo partirei dalla questione del contante.
Sì.
E ovviamente insomma c'è stata molta discussione su questa sull'innalzamento del limite all'uso dei contanti a 5.000 euro, innalzamento a 60 euro della soglia di sotto della quale gli esercenti non sono obbligati ad accettare il POS. Ecco, la Banca d'Italia di fatto dice che questi provvedimenti, a prescindere dall'impatto che avranno, sono in contrasto con quelle che sono le strategie di evasione, anti-evasione fiscale, e quindi c'è una contestazione nei confronti di queste misure che sono peraltro anche in contrasto con una logica di fondo, cioè che il contante non è a costo zero. In realtà il contante espone a rischi, il contante necessita tra l'altro di servizi di sicurezza, per così dire, immaginiamo semplicemente il trasporto di un incasso, eccetera, e alla fine uno studio della Banca d'Italia sostiene che i costi associati al contante in realtà finiscono per essere superiori di quelli legati alle commissioni delle transazioni elettroniche, quindi insomma diciamo anche lì un po' una battaglia ideologica da parte del governo sulla questione dei contanti eccetera, e poi insomma numero alla mano la Banca d'Italia contesta questo provvedimento insomma secondo logica, ma come detto insomma ci sono anche altri aspetti, no, che sono stati contestati in questa relazione, questa audizione della Banca d'Italia.
Sì, poi c'è giustamente ideologica, perché poi anche la polemica sui turisti, no, sul discorso del contante. Ma i turisti mediamente usano molto di più la moneta elettronica anche per non dover cambiare, perché non conoscono le banconote eccetera, invece qualcuno del governo ha detto che i turisti arrivano con questi pacchi di soldi da spendere, forse pensavano agli oligarchi russi che non stanno arrivando molto in questo periodo, perché il turista medio che va a prendere il cappuccino e la brioche tendenzialmente paga con la carta di credito.
Ma sì, ma tra l'altro l'aspetto interessante è che in alcuni paesi del nord Europa non ci sono limiti all'utilizzo del contante.
Sì.
E ciò non di meno è molto più diffuso il pagamento elettronico, ma semplicemente per una banale questione di comodità.
Ah, certo.
Quindi al di là di tutto l'idea che la mazzetta dei soldi sia più comoda, insomma anche lì è un po' una questione ideologica, ma in fondo voglio dire un po' quell'atteggiamento generale che c'è poi da più parti, in realtà non solo da parte diciamo dell'attuale maggioranza di governo, nei confronti di un tema come il reddito di cittadinanza, no? Per
citarne
un altro che è stato contestato, ecco, dalla Banca d'Italia, che ha messo un po' ha sottolineato il problema del ridimensionamento del reddito, e anche lì ha portato numeri alla mano all'attenzione del governo il peso insomma che ha avuto questo strumento di mitigazione della povertà, non di abolizione della povertà come sostenevano certo. Comportamenti 5 Stelle, ma certamente di mitigazione. Ecco, questo anche lì l'idea del ridimensionamento parte probabilmente da una visione di tipo ideologico. Il reddito di cittadinanza è stato presentato ideologicamente e impropriamente dai 5 Stelle come certo. Una sorta di alternativa al lavoro, quando poi in realtà si è tradotto in un sussidio di disoccupazione. Però questa retorica del percettore di reddito di cittadinanza, che non è un povero ma è uno che non ha voglia di lavorare, è una retorica che ha un certo successo. Ecco, il problema è che, come dire, siamo in mano tra la maggioranza, spesso devo dire anche tra l'opposizione, ha una retorica diffusa su questi aspetti, e però poi alla fine in economia contano i numeri, e con la Banca d'Italia in un certo senso ci riporta un po' tutti alla realtà.
Sì, poi appunto giustamente settimana scorsa abbiamo appunto assistito alla convegno al quale il segretario della Camera del Lavoro di Monza dava i dati della provincia di Monza e Brianza, che è una delle province più ricche d'Italia con l'occupazione più alta, e diceva che i percettori di reddito di cittadinanza in questa provincia, quasi per il 50%, sono persone che non sono in grado di lavorare per problemi vari, disabilità, età avanzata rispetto all'uscita dal lavoro, eccetera. Ma dell'altro 50%, circa più di metà, sono persone che lavorano, ma lavorano con lavoro intermittente, interinale, cioè lavorano ma sono poverissimi e quindi rientrano nella casistica per avere una parte, perché il reddito di cittadinanza non sono 700 euro, 650 euro, ma in proporzione al tuo reddito. Quindi in realtà sta supportando anche i lavoratori poveri, che un po' come negli Stati Uniti i lavoratori poveri, penso non so al cassiere di Walmart, che hanno i buoni pasto da parte del governo perché non riescono alla fine del mese a comprare il cibo per la propria famiglia. Quindi in realtà è una realtà molto complessa, che è stata, se vogliamo, appunto vittima di opposte ideologie e che ostacola un po' la comprensione. Ti porto invece a casa tua, nel senso che Matteo Cavallito sta a Torino, non è tifoso della Juve, quindi la domanda non hai conflitti di interesse, nel raccontarci un po' cosa sta succedendo, che è molto, molto grave, potrebbe essere molto grave, non sappiamo ancora, ma potrebbe essere molto pesante per quella società così importante per il calcio italiano.
Sì, si è conclusa diciamo il 24 ottobre con la comunicazione, la notifica della conclusione delle indagini preliminari, un'inchiesta che nell'estate 2021 era stata aperta dalla Procura di Torino con il sospetto, insomma, da parte degli inquirenti di falso in bilancio e reati diciamo correlati nella gestione di tre annate della Juventus, quella del 2018, 2019 e 2020, con i bilanci approvati l'anno successivo. In estrema sintesi, la Procura di Torino sospetta che attraverso una serie di operazioni a valori artefatti, soprattutto relativi poi al calciomercato, insomma allo scambio dei calciatori, la Juventus abbia, secondo la Procura, falsificato i bilanci, riducendo insomma artificialmente, nascondendo per meglio dire, le perdite e comunicando quindi dati anche alterati sul valore del patrimonio netto, che ovviamente, sul quale ovviamente incidono le perdite. Insomma, queste sono le accuse della Procura, che però nel caso della Juventus hanno un peso ulteriore, cioè essendo la Juventus quotata in borsa, configura in quel caso ovviamente, si configurerebbe diciamo il reato di aggiotaggio, cioè di false comunicazioni. Esatto. Il caso emblematico è relativo alla gestione degli stipendi nel momento diciamo più buio del Covid, quando ci fu la sospensione del campionato italiano insieme al lockdown. Sì. A marzo, ecco, c'è quella famosa comunicazione della Juventus sui calciatori che rinunciavano a 4 mensilità. Secondo la Procura, in realtà sarebbe avvenuta un'altra cosa, cioè che la Juventus avrebbe pagato 3 di queste 4 mensilità senza comunicarlo. Come dopo questa cosa, ovviamente legata sia alle testimonianze dei giocatori, insomma, che hanno parlato con gli inquirenti, sia poi a quella famosa prova, secondo la Procura, il famoso messaggio WhatsApp inviato dal capitano della Juventus Chiellini e suoi compagni di squadra, in cui si diceva chiaramente la Juve offre 3 mensilità, però non dobbiamo comunicarlo, eccetera. Ecco, secondo gli inquirenti questa cosa qua sarebbe un classico caso di aggiotaggio, perché una falsa comunicazione, la rinuncia alle 4 mensilità, avrebbe prodotto peraltro un rialzo del titolo in borsa.
Certo.
E, insomma, questa è la, diciamo, sono le accuse della procura. Il materiale è molto pesante, le accuse sono molto gravi, la Juventus respinge ogni accusa e ovviamente è presunta innocente.
Ovvio. Vedremo come va a finire.
Vedremo.
Grazie mille Matteo Cavallito per questo commento sull'attualità economica, grazie ancora.
Grazie a voi, a presto.
Oltre il nostro cortile.
Come sempre, alla fine della puntata parliamo di quello che accade oltre i nostri confini, confini lontani in questa prima notizia, perché l'Iran ha lasciato il Qatar, almeno sportivamente, invece si torna a parlare dell'Iran, non se n'è mai smesso in realtà, Alfredo, si parla dell'Iran, delle proteste, di questa... queste rivolte che potrebbero diventare rivoluzioni, questo vedremo, ma sicuramente insomma, l'Iran continua con questa politica repressiva, anche se ha fatto delle aperture, ma poi
subito smentite, quasi
immediatamente. Poi invece torniamo in Cina, la più grande nazione popolata che aveva ancora delle restrizioni sul Covid, sappiamo la polemica sullo zero Covid che però non sta portando i frutti adesso. Adesso infatti c'è un cambiamento di linea molto forte, molto importante,
sì, anche
sulle quarantene stanno cambiando, si stanno avvicinando all'Europa,
esatto,
vedremo cosa succede. Tra l'altro l'Europa, se non ricordo male, Alfredo, che ha dato un braccio teso sui vaccini anche settimana scorsa.
Sì, perché poi il problema della Cina in realtà è quello.
E chiudiamo con una, si spera, vediamo, una buona notizia, magari ne l'approfondiremo nelle prossime puntate del nostro magazine, dove in Sudan pare ci possa essere un ritorno alla pace, comunque degli accordi di cessato il fuoco, di avvicinamento.
Cominciamo da qui, infatti lo approfondiremo sicuramente nelle prossime puntate con il nostro Enrico Casale, il nostro esperto di Africa. Il Sudan è un paese importante per dimensioni, anche per posizioni in Africa, che era stato scosso da un colpo di Stato un poco più di un anno fa, nell'ottobre del 2021, un colpo di Stato militare. Ricordiamo che il Sudan è un protettorato cinese, quindi in realtà tutto quello che succede in quel paese in qualche modo è legato al volere della Cina. In Sudan, un altro di quei paesi dove operano i simpatici dipendenti della compagnia Wagner, questa galassia di mercenari russi che sempre più spesso vediamo protagonisti negli episodi dubbi, soprattutto colpi di Stato in Africa. Però appunto questa volta invece, per parlare una buona notizia, perché è stato siglato un accordo preliminare tra la principale coalizione dei partiti democratici del paese e l'esercito per, diciamo, pilotare assieme una transizione democratica, una transizione verso la democrazia che durerà 2 anni e che inizierà con la nomina di un primo ministro incaricato di dirigere un governo civile, quindi concordato tra militari e partiti politici, che avrà come compito quello in 2 anni di portare a elezioni libere. Vedremo se sarà mantenuto questo calendario, vedremo un po' l'evoluzione della situazione, ma comunque è un buon segnale, perché negli ultimi 2 anni in Africa soltanto avevamo parlato di colpi di Stato che hanno provocato e che continuano a provocare grandi problemi in tutta l'Africa centrale. Ricordiamo che il Sudan confina con l'Egitto, un altro paese dove c'è un regime militare, anche se anche qui mascherato di democrazia. Comunque questo è un dato interessante che ci parla di un continente africano nel quale sicuramente non è tutto perso, come spesso la grande stampa ci vuol far credere. In Iran invece la situazione, come dicevi Christian, continua a essere di rivolta. Ormai non è più la protesta soltanto delle donne per l'uccisione di Mahsa Amini, che è una ragazza curda che era stata arrestata dalla polizia morale per, diciamo, incongruenza nel suo abbigliamento rispetto alle norme dettate dal regime iraniano. Questa protesta dilagata è diventata una protesta a tutto campo contro il governo e contro un regime che ormai è totalmente fuori tempo massimo. Ricordiamo che la rivoluzione che portò al potere Khomeini, l'Ayatollah Khomeini nel 1979, appunto, ormai risale agli anni 80 del secolo scorso, e quindi un qualcosa che ormai rispetto ai tempi che corrono è molto, molto datato. E quello che in questi giorni sta succedendo, è stato dichiarato uno sciopero generale di 3 giorni, il governo ha annunciato l'abolizione della polizia morale. Voi pensate, sarebbe la buon costume, se vogliamo tradurlo in termini italiani, cioè la polizia che doveva occuparsi, anzi che si occupa di verificare che gli uomini portino la barba in un certo tipo, piuttosto che le donne portino il velo obbligatorio e che non facciano vedere braccia e gambe, eccetera. Ecco, è stato ufficialmente annunciato lo scioglimento di questa polizia, che secondo il governo crea più problemi di quelle che risolve, e si era aperta anche una discussione sulla obbligatorietà del velo all'interno del potere. Ricordiamo che l'Iran ha un sistema duale: da un lato un governo laico che viene eletto con elezioni, ma parallelamente c'è il cosiddetto Consiglio della Rivoluzione, che è formato dalle autorità religiose, cioè anche perché l'Islam sciita, a differenza di quello maggioritario sunnita, ha un clero, e questo clero appunto ha una ayatollah attualmente, che è a capo di questo comitato rivoluzionario, che in realtà è quello che detta legge. Ecco, si era aperta una discussione sul velo, forse si diceva che poteva rimanere limitato alla città di Qom. La città di Qom è la Mecca degli sciiti, e quindi che poteva restare limitato a quella città. In realtà il tutto è stato smentito in pochi tempi, perché i falchi del regime hanno detto che se cedono su queste cose praticamente la rivoluzione non ci sarebbe più. Quindi sicuramente sarà una situazione che terremo monitorata, perché la partita si è aperta e ancora non sappiamo come e quando si potrà chiudere. Infine la Cina, avevamo già parlato, perché anche in Cina ci sono state delle grandi proteste come non si vedevano dai tempi di Tiananmen. Abbiamo raccontato settimana scorsa decine di migliaia di manifestanti che hanno cominciato a protestare contro le restrizioni per il Covid, ma alla fine la situazione vista dal governo di Pechino è degenerata, perché alla fine si chiedeva anche libertà di espressione, libertà di raccogliersi in piazza, di protestare, eccetera. E il governo, adesso che Xi Jinping finalmente è riuscito nel suo obiettivo politico, che era quello di potersi tramandare fino all'infinito, sicuramente ha introdotto dei cambiamenti. È stata in realtà la città di Pechino la prepista, perché la città di Pechino ha eliminato il test negativo per poter entrare nei supermercati e fare la spesa. Voi pensate che per andare a fare la spesa bisogna avere il test negativo, per andare in ufficio a lavorare o per prendere la metropolitana, cioè voi dovevate far vedere un test aggiornato soltanto per salire in metropolitana. Questo che è iniziato appunto a Pechino adesso diventerà una politica nazionale. Si parla di 10 nuove misure di precauzione, quindi sostanzialmente si andrà verso quello che abbiamo vissuto noi negli ultimi tempi del Covid. Resteranno alcune restrizioni, probabilmente le mascherine sui mezzi pubblici, cose di questo tipo, ma la propaganda, i media del governo cinese hanno parlato di la Cina che si prepara di nuovo alla vita, un po' in ritardo rispetto ai guasti che ha provocato questa politica del zero Covid, non soltanto per la Cina ma per tutto il mondo, perché ricordiamo che la loro politica di previsione, di contenimento del Covid, quando veniva individuato un focolaio si chiudevano tutte le attività, comprese quelle produttive di distretti, che sono distretti industriali importantissimi, che hanno bloccato anche la catena di rifornimenti mondiali. Quindi vedremo questo ritorno di nuovo alla vita dei cinesi, se servirà un po' a sbloccare quel collo di bottiglia di cui ci parlava Matteo Cavallito tanto tempo fa. C'è questo problema per la fornitura di manufatti e di parti di manufatti che arrivavano dalla Cina. Vedremo appunto se questa nuova politica permetterà anche alla Cina di riprendere una crescita economica che si era interrotta, ma soprattutto di dare un po' di respiro al resto del mondo.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.